Ad oggi il segretario, oltre a affari generali, personale, tutto quello che aveva, rimane l'urbanistica, affinché troviamo la soluzione per quel settore. Quindi auguro un buon lavoro alla Stefania Cederoni e un buon lavoro all'architetto Monia Illuminati. Sì, comunico che con la precedente amministrazione l'architetto Illuminati lavorava 3 giorni alla settimana a Sant'Elpidio a Mare, oggi full time a Sant'Elpidio a Mare, e questo è stato un passo avanti, anche perché ci tengo a dirlo, in campagna elettorale avevamo detto che iniziavamo a lavorare fin da subito sul personale, perché senza il personale non si riesce poi a portare avanti quello che ci si è detto, quello che abbiamo comunicato in campagna elettorale. Insomma, siamo partiti, direi, anche bene, perché quindi questo grazie al segretario che ha prodotto questi 2 bandi, sono andati, ripeto, tutti e 2 a buon fine. Comunico le deleghe consiliari, come avevo detto, con la precedente amministrazione dal primo giorno avevamo detto che dovevamo individuare dei consiglieri delegati che potevano aiutare e dare una mano agli assessori, e non ci siamo riusciti. E questa volta, invece, per far capire che era mia intenzione anche nella precedente amministrazione, faccio presente che abbiamo individuato dei consiglieri comunali e dato loro delle deleghe. Questo serve per far crescere anche, insomma, sia politicamente ma anche a livello amministrativo, per fargli conoscere la macchina, insomma, anche a futuri assessori, i consiglieri comunali. E abbiamo individuato insieme queste deleghe. Per quanto riguarda il consigliere comunale Lepri Francesco, conferiamo la delega di scuola e pubblica istruzione. Per quanto riguarda il consigliere Morresi Alessandro, conferiamo la delega delle politiche giovanili. Per quanto riguarda il consigliere comunale Mandolesi Francesca, politiche comunitarie, al consigliere comunale Perticarini Manora, servizi sociali, rapporti con le associazioni e manifestazioni storiche. E per quanto riguarda il consigliere comunale Sant'Andrea Loriano, lo sviluppo economico. E per quanto riguarda Paolo Maurizio, il consigliere Paolo Maurizio, qui abbiamo fatto un discorso che già avevamo iniziato, un discorso in precedenza. Lo ha sempre fatto da semplice cittadino e ha le deleghe al centro storico, oltre alle manutenzioni, decoro urbano, parchi e giardini, igiene e nettezza urbana. C'è un discorso sulla questione della pulizia della città, sul controllo, e quindi abbiamo preferito fare così, e abbiamo fatto anche questa scelta, oltre per Paolo, che per tutti gli altri consiglieri comunali, proprio perché per far capire, insomma, anche agli uffici, che il consigliere comunale che va a chiedere all'interno dell'ufficio, sia che ha delle deleghe, sia che gerarca, però conta qualcosa, deve essere ascoltato, serve per valorizzarlo ancora di più. E come ho sempre detto, il consigliere comunale non serve una volta al mese solamente per alzare la mano in consiglio comunale o per dire no, ma serve per, poche parole, contribuire all'attività amministrativa, serve per stimolare l'amministrazione comunale, perché quando ci sono sia di maggioranza che di minoranza consiglieri che stimano, l'amministrazione comunale va avanti. Quindi la critica positiva e costruttiva è stata sempre ben accetta da questa amministrazione comunale, ma anche dalla precedente, quando io ero sindaco. Poi dopo, se uno non ha niente da dire e deve dire per forza qualcosa perché il giorno dopo è uscito sul giornale, lo faccia pure, ma la gente poi se ne rende conto, e se ne è resa conto, e abbiamo visto quello che è. Poi comunico la questione delle quote rosa. Sulle quote rosa noi abbiamo risposto alla consigliere di parità regionale effettiva, quindi a Paola Petrucci e a Barbara Ermini. Abbiamo scritto anche a Sua Eccellenza Mara di Lullo, il prefetto di Fermo, e abbiamo risposto alla consigliera comunale Monia Tomassini. E diciamo che questa amministrazione comunale fa presente, come più volte dichiarato sulla stampa e come ribadito nella delibera consiliare numero 16 del 28 giugno 2017, la scelta della composizione della giunta era di carattere temporaneo. ma purtroppo sia nell'ambito delle consigliere di maggioranza non elette, sia nell'ambito esterno di persone di sua fiducia, non ha riscontrato disponibilità sia per tempo che per competenze specifiche di persone che potessero ricoprire il ruolo di assessore. Sta comunque lavorando per verificare ulteriori disponibilità, ma ho preferito ovviamente privilegiare la necessità di immediato lavoro sulle tematiche urgenti, dando prioritariamente alla città l'organo decisionale, prediligendo la continuità. Nel frattempo abbiamo continuato nelle procedure di interpello e di attività istruttoria per acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili, rivolgendosi non solo alle consiglieri comunali di maggioranza, ma in ambito più vasto, non limitato al solo territorio comunale ed aperto a personalità anche esterne alla città di Sant'Elpidio a Mare. Tale attività istruttoria ha portato ad acquisire plurime dichiarazioni di indisponibilità, diversamente motivate, nell'ambito vasto indicato, che ci portano a confermare la composizione della giunta comunale, ritenendo di dover continuare a dare le risposte necessarie e dovute al territorio ed alle sue aspettative di governo e di sviluppo, in particolare per gli interventi post-sisma necessari per le strutture pubbliche e private del capoluogo. Ritenendo di aver colto lo spirito della doverosa sollecitazione, precisiamo che abbiamo inteso comunque procedere al conferimento di incarichi ad hoc alle consigliere di maggioranza per creare le condizioni di una maggiore partecipazione femminile e di una potenziale crescita e pratica dell'apparato comunale per permettere un maggiore coinvolgimento e per un futuro ruolo assessorile. Valutiamo opportuno avviare un dialogo costruttivo, non solo in merito allo specifico dell'argomento sollevato, ma per quanto riguarda la complessiva tematica delle pari opportunità, per un confronto effettivo e duraturo che superi il dato meramente tecnico o sanzionatorio, collaborando insieme per l'obiettivo che può e deve essere comune. Rappresentiamo comunque l'auspicio di un incontro a breve per meglio rappresentare le scelte operate in merito alla composizione della giunta e per il programma futuro di collaborazione. Questo è quello che abbiamo inviato alle consigliere di parità. Grazie.
Passiamo al punto dell'ordine 2. Variazione del bilancio di previsione finanziaria 2017-2019. Ratifica delibera della Giunta Comunale numero 169 del 9-6-2017, accordata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 2000, ciò illustra il vice sindaco.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda questo punto dell'ordine del giorno, la proposta è quella di ratificare una variazione che è stata fatta al bilancio, variazione fatta dalla Giunta in data 9-6-2017. La ratifica deve essere fatta entro 60 giorni dalla variazione di bilancio e quindi siamo qui il Consiglio Comunale a ratificare queste variazioni che sono state apportate. Leggo brevemente la proposta di delibera. Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 169 del 9-6-2017, preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole del responsabile servizio finanziario dell'organo di revisione economica finanziaria, delibera di ratificare, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000, la deliberazione di giunta comunale 169 in data 09/06/2017. Quindi non facciamo altro che prendere, consiglio comunale, voi consiglieri, prendere atto della variazione effettuata dalla giunta comunale il 9/06/2017. Quindi è un atto obbligatorio entro 60 giorni ratificarlo. Questo è quanto.
Aperta discussione. Passiamo alla votazione. Chi è favorevoli? Sì, sì. Prego, Gondi.
Grazie. Allora, buonasera a tutti, saluto anch'io i presenti e quanti ci ascoltano da casa. Sui primi due punti dell'ordine del giorno, magari avremmo forse preferito una trattazione unanime, ma non c'è nessun problema. Relativamente a questo primo punto, ovviamente noi prendiamo atto che è un'operazione di carattere tecnico, per cui non è che si possa fare discorsi di carattere politico più di tanto. Ovviamente voteremo contro perché questa variazione si inserisce in un bilancio il quale già abbiamo votato contro, quindi diciamo, lo contestiamo, l'abbiamo contestato in tono precedentemente e quindi continuiamo la nostra contestazione. Poi sul secondo punto ovviamente invece apriremo la discussione, grazie.
Nessun altro da parlare? Passiamo alla votazione. Votiamo per i favorevoli.
Undici favorevoli.
Votazione per i contrari.
Contrari 4. Conti Tomassini.
Greci.
Al terzo punto.
Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Lo leggo. Salvaguardia degli equilibri, assestamento generale di bilancio per esercizio 2017-2019, ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267/2000. Lo illustra il vice sindaco.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda il punto 3, questa sera andiamo ad approvare, ovvero la proposta è quella di approvare l'assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio. Entro questa data bisogna per legge verificare gli equilibri di bilancio, che non è altro che andare a verificare che le linee programmatiche stabilite e inserite all'interno del bilancio di previsione siano state rispettate, quindi sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto di cassa e anche per quanto riguarda l'andamento dei residui. Questa sera con l'assestamento andiamo anche ad applicare l'avanzo che non è, l'avanzo di amministrazione 2016 risultante dal bilancio, dal rendiconto del 2016, e quindi in questa sede con l'assestamento lo possiamo applicare. Quindi i 2 milioni 8, quindi entro nel merito, i 2 milioni 8 di avanzo di amministrazione ne andiamo ad applicare all'incirca 700 mila euro perché vincolati dalle norme sul pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio non è altro che l'alternativa che è stata imposta dalle norme nazionali sul patto di stabilità, e penso che tutti ormai conoscete il patto di stabilità, e quindi legati appunto a questo equilibrio di bilancio possiamo solamente applicare questi 700 mila euro. Anche perché una parte dell'avanzo d'amministrazione è vincolato nell'applicazione delle norme che ci vengono imposte a livello nazionale. Leggo per capisaldi la proposta di delibera e poi magari andiamo anche a spulciare o a dare qualche indicazione sui numeri. Premesso che, con delibera di Consiglio Comunale numero 59 del 30/12/2016, esecutivo è stato approvato il documento unico di programmazione, che con delibera del Consiglio Comunale numero 60 del 30/12/2016 esecutivo è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2017-2019, ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio, Tenuto conto che i vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, l'assenza di debiti fuori bilancio, l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le seguenti variazioni. E qui potete, sulla proposta di libro, vedere tutte le tabelle che riguardano le variazioni. Considerato che, da una verifica effettuata ad oggi, non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società, aziende partecipate che possono produrre effetti negativi ed inattesi del bilancio 2017 dell'amministrazione comunale, vista in particolare la reazione predisposta dai responsabili del servizio finanziario allegata al presente atto. Considerato che allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare delle variazioni di assestamento generale al bilancio di precisione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, ritenuto, alla luce dell'analisi dell'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa sopra effettuata, nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario, accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma da 463 a 482 della legge 232 del 2016, pareggio di bilancio, acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economica finanziaria, reso con verbale 51 in data 25/7/2017, delibera di apportare al bilancio di previsione 2017-19, approvato secondo lo schema di cui al decreto legislativo 118, le variazioni di competenze e di cassa di assestamento generale al bilancio. E quindi andiamo ad assestare con i documenti che vi sono stati inviati le varie poste sui vari capitoli del bilancio di previsione. Naturalmente tutto questo è sottoposto alla verifica e all'attenzione dei revisori dei conti, che hanno dato parere favorevole, come immagino avete letto all'interno dei documenti che vi sono stati inviati. Per quanto riguarda l'assestamento, ci sono delle voci che sia in entrata e in uscita che sono state variate in base alle indicazioni dei vari servizi, dei vari uffici, quindi potete vedere nelle macro voci situazioni in cui c'è un aumento di spesa o una diminuzione di spesa in base alle richieste che sono state fatte dagli uffici, perché ricordo che le variazioni che vengono apportate sul bilancio di previsione non le decide l'assessore del bilancio, ma non è altro che una relazione con i vari uffici che chiedono magari maggiori spese e con l'ufficio finanziario che determina maggiori entrate. Quindi le variazioni che vedete non sono altro che le richieste fatte dagli uffici che vengono poi calate e portate nel bilancio di previsione, e quindi andiamo ad assestare i vari capitoli che necessitano di queste variazioni. Le variazioni più consistenti riguardano i servizi sociali, in quanto nel 2017, ricordo poi che il bilancio di previsione è stato approvato al 31/12/2016, quindi 7 mesi dopo andiamo a fare l'assestato. Quindi in questi 7 mesi qualcosa è cambiato. Capite che qualcosa è cambiato sicuramente, altrimenti avremmo avuto, anzi chi c'è stato prima di me avrebbe avuto la palla di vetro, avrebbe azzeccato tutte le previsioni. Soprattutto per quanto riguarda i servizi sociali, sono stati affidati dei minori in carico al comune, e questi minori, perché il comune è obbligato ad accogliere i minori che per cause familiari o perché sono stati abbandonati devono andare sotto la tutela della casa comunale e quindi prendersi carico di questi minori. I minori sono passati da 7 a 9 e quindi questo comporta una maggiore spesa, perché questi minori vengono alloggiati in cooperative o in case alloggio, e quindi il comune deve sostenere il costo giornaliero per questi cittadini, e quindi questo comporta un aumento di spesa di 47.000 euro. In disegno opposto invece, al 31/12 era stata fatta una previsione di compartecipazione con i vari XR, Girasole, La Serra e altri due, che comportavano un impegno di spesa di 150.000 euro. Invece ad oggi E questa compartecipazione viene fatta in ambito e quindi concordata con l'ambito 20, quindi con tutti e tre i comuni che partecipano all'ambito 20, questa spesa, quindi compartecipazione a questa spesa, non è più di 150.000 euro ma di 110, e quindi c'è una diminuzione in diminuzione, quindi questa è una variazione in diminuzione di spesa, quindi non è altro che un aumento delle entrate, tra virgolette, se vogliamo vederla in maniera opposta, e quindi anche qui c'è una variazione. Poi ci sono vari aggiustamenti, le cifre non sono tantissime, non sono elevatissime, sono aggiustamenti che chiedono per le manutenzioni, per le strade, per il verde, per la cultura, in cui ci sono vari assestamenti fatti, e questo, diciamo che maggior parte, ho parlato della spesa corrente. Per quanto riguarda invece la spesa in conto capitale, avete potuto vedere che c'è stato un taglio, diciamo così, alla previsione di un'accensione di un mutuo, che era previsto per 400.000 euro, invece lo portiamo a 260. Questo non perché non si vuole investire, ma perché per rispettare il pareggio di bilancio, che, diciamo così, è un limite oltre il quale non si può andare nella spesa, per rispettare il pareggio di bilancio, e siccome il mutuo rappresenta, come dire, un'uscita, e quindi non possiamo andare oltre, diciamo così, a questo pareggio di bilancio, abbiamo dovuto diminuire la previsione di investimento da 400, lo portiamo a 2,60. E 2,60 non è nemmeno casuale, perché 2,60 prevede la copertura finanziaria della realizzazione dell'investimento del rifacimento della strada Pietarola. Investimento che è previsto nel piano delle opere pubbliche e quindi già era previsto già da vari anni, quindi con questo andiamo a coprire questo investimento. Aggiungo che il bilancio è pluriennale, è triennale, e quindi potete vedere che la programmazione è triennale sia per quanto riguarda gli investimenti attraverso il piano delle opere pubbliche che per la spesa corrente attraverso, ripeto, il bilancio che andiamo ad assestare oggi. Per quanto riguarda invece l'avanzo, vorrei un attimino aggiungere qualcosa a quello che avevo detto, perché forse è importante spiegare che cosa andiamo ad applicare dell'avanzo e perché delle cifre che andiamo ad applicare. Se provo l'allegato ve lo dico molto volentieri. L'avanzo d'amministrazione del 2016 segno questa cifra, 2.887.085. Questi 2 milioni d'avanzo d'amministrazione non sono spendibili nell'anno 2017, perché parte di questa, anzi la gran parte di questa cifra è vincolata per legge, e quindi siamo obbligati ad accantonare, a vincolare delle cifre. L'accantonamento più importante è il fondo crediti dubbia esigibilità, pari a 1.724.000, e questo fondo crediti dubbia esigibilità non è altro che un fondo a garanzia dei futuri problemi che potrebbe avere l'ente nella riscossione dei crediti che vanta nei confronti dei cittadini o di altri soggetti. Poi, per quanto riguarda altri vincoli, ci sono 502.000 che è il fondo anticipazione di liquidità, perché nel 2013, giusto Tommaso, nel 2013 è stato preso un mutuo per pagare le imprese che hanno svolto i lavori durante l'alluvione, cioè post alluvione sono state ditte, imprese che hanno sostenuto dei costi per sistemare, mettere a posto manutenzioni e via discorrendo per post alluvione. Quindi l'amministrazione che c'era allora ha deciso di prendere un mutuo di liquidità e non investimento per pagare queste imprese. Essendo un mutuo di liquidità, il capitale residuo, cioè quello che non è stato ancora rimborsato, deve essere vincolato con l'avanzo, quindi una quota dell'avanzo viene vincolato per coprire questo residuo del mutuo, e quindi sono altri 502.000. Poi dell'avanzo accantoniamo 6.271.000 euro, perché è la quota che dobbiamo dare alle nostre società partecipate, che è il COSIF. Noi siamo soci del Consorzio di Sviluppo del Fermano, partecipiamo appunto a questo consorzio e ogni anno dobbiamo versare la nostra quota. nel 2017 con l'avanzo versiamo due quote, il 2016 e il 2017, e quindi sono altri 6.271 euro che vengono accantonati. Poi ci sono 18.000 euro che utilizziamo dell'avanzo per rimpinguare il fondo contenzioso, rimpinguiamo, quindi non è il fondo contenzioso, non sono 18.000 euro, perché forse si crea confusione, ma sono 143.000 euro, Tommaso, sul fondo contenzioso? Arriviamo a 140.000 euro di fondo contenzioso. 143.000 euro, quindi quest'anno 18.000, ma aggiunte ai 125.000 che avevamo, arriviamo a 143.000 euro di accantonamento del fondo contenzioso. E poi ci sono altri accantonamenti che prevediamo perché vengono pagati i contratti dipendenti e sono altri 22.000 euro. Poi ci sono le parti vincolate, che sono devoluzioni dei mutui e vincoli derivanti da trasferimenti, che non possiamo utilizzare perché dobbiamo accantonare fin quando non riusciamo ad avere un indirizzo preciso se possiamo o no trasferirli in altri investimenti, perché l'evoluzione dei mutui non è altro che il residuo del mutuo utilizzato che era destinato a una determinata opera. Se l'opera è finita e diciamo così, si è verificata un'economia, prima di poter utilizzare quell'economia bisogna individuare l'opera a cui viene destinata, e qui insomma ci sono dei fondi che dobbiamo destinare. Poi ci sono anche dei vincoli derivati da trasferimenti, e qui sono 84.000 euro. Questi sono residui, sempre economie, dalla realizzazione della discarica Bracalente, che era stata finanziata attraverso dei fondi regionali. Si sono realizzate delle economie per 84.000 euro, quindi la Regione Marche ci deve dare, diciamo così, il parere favorevole ad essere utilizzati per altre finalità, e quindi prima o poi ci darà risposta. Poi vincoli formalmente attribuiti all'ente zero, altri vincoli a specificare 92 euro. E quindi arriviamo poi alla parte destinata agli investimenti, che come vedete sono 180.000, e noi ne applichiamo 70.000, perché sempre per il pareggio di bilancio ce ne possiamo permettere soltanto 70.000. Quindi di quella parte che è destinata agli investimenti, dopo aver tolto tutte le parti vincolate ed accantonate, rimarrebbero 180.000 euro destinati agli investimenti, ma per il pareggio di bilancio, per l'equilibrio di bilancio, ne andiamo a utilizzare 70. Che vedete che, se avete letto l'assestamento, lo potete vedere come sono andati questi 70.000 euro. E questo è quanto. Quindi l'avanzo da 2.787.000 ne andiamo a applicare 70 per la parte degli investimenti e 650.000 euro circa per la parte corrente, ma la maggior parte è già vincolata per quanto riguarda la copertura del mutuo preso per liquidità e per altre somme che sono accantonate per il rinnovo dei contratti, per i dipendenti, insomma, già sono già quelle che destinate. Quindi io penso di aver fatto una panoramica, per qualsiasi chiarimento, insomma, sono qui.
Aperta la discussione. Prego, consigliere Gon.
Allora, colgo l'invito di ulteriori chiarimenti dell'assessore, lo ringrazio per l'esposizione. Faccio una piccola premessa: c'è stata una simil commissione su questa tematica, ma vabbè, è comprensibile perché le commissioni formalmente sono state istituite, quindi era difficile anche da parte nostra venire preparati in commissione. Poi c'è stata anche una disfunzione di carattere informatico, io spero si sia risolta. So che alcuni consiglieri non riescono a ricevere gli allegati perché non riescono ad accedere alla mail del comune, quindi non so se poi si può segnalare questa cosa a chi dovere.
Sì, l'ho segnalato.
Però so che riguardano anche altri, non solo lei, quindi magari poi se non so se il competente il segretario, non so chi, magari se si riesce a risolvere questo problema tecnico, così poi ogni... No, sull'accesso che i consiglieri hanno alla mail istituzionale. Alcuni consiglieri hanno avuto. Alcuni consiglieri hanno avuto problemi ad accedere alla mail istituzionale, quindi non hanno potuto avere i documenti che avete inviato perché non potevano entrare nel server del computer, insomma, del comune. Quindi magari se questo problema lei l'ha risolto, quindi, però so che anche altri tuttora non riescono, allora poi magari Assemblea se ne fa carico lei, non so chi è competente, se si può risolvere quanto prima, perché poi a settembre quando cominceremo seriamente, cioè non che adesso non è seriamente, però nel senso, poi è giusto in qualche modo che i consiglieri possano avere facilmente accesso ai documenti, tutto qua. Questa è la premessa. Vengo a chiarimento. Allora, in questa commissione faccio riferimento a quei 70.000 euro di investimenti che vengono applicati, come ci diceva poc'anzi l'assessore, parliamo solo di 70.000 euro, 180.000 perché sono problemi di bilancio, eccetera. Allora, non avendo molto tempo a disposizione per vedermi tutte le voci, come faccio di solito, mi concentro su un paio e cerco un po' di capire e andare a fondo di queste. E nell'approfondire alcune di queste voci mi sono imbattuto in quella voce che troviamo a pagina 7 del plico situazioni per ragioni per delibera per categorie, stato mandato, per chi ce l'ha sotto gli occhi lo può vedere a pagina 7, parlo dell'importo di 20.000 euro che il comune decide di restituire in virtù di un mancato, se vorrei fare la terminologia, l'assessore ha parlato in consiglio comunale di una mancata stipula di contratto, in realtà invece poi mi sembra di aver capito che in realtà il privato ha versato i 40.000 euro per l'acquisto di un immobile e il comune ha deciso di restituire i 40.000 euro in due tranche e questi 20.000 euro altro non sarebbero che la prima tranche che secondo un randomatico accordo andrebbe data al privato entro settembre 2017 e poi l'altra tranche nel semestre successivo. Allora io nell'approfondire questa questione anche stamattina sono stato in vari uffici e francamente mi è venuta un po' una perplessità, cioè non sono riuscito a trovare l'atto formale di legittimazione giuridica che giustifica questa restituzione di denaro, cioè se questa restituzione viene definita urgente perché diventa le 70.000 euro ma non è sostenuta, perché ripeto, però magari adesso mi direte voi, da nessun atto di giunta che lo delibera, allora mi chiedo chi ha deciso che questa somma andava restituita. Tra l'altro parliamo di soldi che i cittadini hanno preso e che adesso devono restituire, quindi ovviamente allora c'è una delibera di giunta che ha giustificato questa operazione oppure chi è che ha preso questa decisione? Ecco, questo sarebbe il chiarimento che vorrei, e poi magari, ecco, anche, ripeto, magari non so se voi conoscete la questione, ovviamente i vecchi assessori magari la conoscono, no? Parliamo dell'edificio ex ufficio postale di Cascinari in via Dante Alighieri, tra l'altro lì si parla anche di un abuso edilizio, quindi un'operazione anche abbastanza complessa perché ha magari prospettive di carattere penale, quindi adesso in una situazione del genere dove c'è un abuso edilizio, dove c'è un privato che ha versato i soldi per avere un immobile, il comune decide di restituirli, io mi aspettavo che questa decisione di restituzione dei soldi fosse avallata da un atto della giunta, non so, io non ho trovato nulla. Allora vorrei sapere se ho giocato male io, oppure qualcuno si è assunto l'impegno di restituire questi soldi, ma a che titolo, francamente? Ecco, tutto qua, grazie.
Prego, consigliere Gallucci. Presidente, colleghi consiglieri, porto anche i saluti al nostro capogruppo Mariani che è assente qui in questa sera. Non entro, poi risponderà magari l'assessore al consigliere Conti, visto che non sono a conoscenza, diciamo, di questa posta nell'assestamento. Ecco, io sarò brevissimo, oggi ci troviamo a discutere sulla salvaguardia e l'assestamento della previsione 2017-2019, come ho letto nella relazione dei revisori dei conti, a questo Consiglio Comunale viene dato diciamo, un triplice compito, quello di verificare, monitorare e intervenire, però ovviamente siamo un Consiglio ex novo, istituito da solo un mese, quindi non siamo diciamo chiamati a fare la verifica di questo bilancio già risultante dall'anno scorso praticamente.
L'unica cosa che ci tengo a sottolineare è che leggendo attentamente la relazione dei revisori, trattasi di un giudizio positivo, in quanto non sussistono debiti fuori bilancio, l'andamento delle entrate rispettano ampiamente le previsioni e che non ci sono variazioni sostanziali. Questo va, diciamo, ad avvalorare anche il fatto che per la prima volta questo bilancio previsionale è stato redatto e ratificato un anno prima, a dicembre, come ha detto poco fa l'assessore, a dicembre dell'anno scorso, e quindi le previsioni fatte sono sostanzialmente nelle risultanze, in quanto l'assestamento riguarda solo poche poste e poche voci. Quindi, rifacendomi alla relazione dei revisori dei conti, e poi magari vedremo anche il loro parere. Niente, concludo questo primo intervento ringraziando anche il responsabile finanziario che con la sua relazione ci ha dato la possibilità di riuscire a muoverci nei numeri che effettivamente non conoscevamo, quindi è stata molto chiara e chiara ed esaustiva, e ce l'ha fornita in tempo debito per riuscire a studiarci anche noi questi numeri. Grazie.
Ci sono altri interventi e chiudiamo la discussione. Prego, assessore Norberto.
Credo un chiarimento. Mi dispiace che Conti che deve sentire ancora la mia parola, no? Per 2 anni e mezzo non voleva sentirmi parlare, io adesso. Bene, no, era solo per dire: qui non c'è un fantomatico accordo, qui c'è stato questo bando di qualche anno fa. Per assegnare questa casa che credo sia in via Dandoli ieri a Cascinare, e poi dopo non si è perfezionato l'atto, non si è perfezionato l'atto perché la cosa è andata alla lunga, e quindi poi chi aveva fatto l'offerta in qualche maniera ci ha scritto dicendo che non era più intenzionato a fare più l'atto perché la cosa era andata appunto alle lunghe, forse alle lunghe era andata anche perché su quell'immobile c'era all'epoca, quindi non in questa fase o nella fase del bando, c'era forse una particella che era interessata da un abuso, quindi so che la cosa è andata alla lunga. A questo punto ci scrive l'interessato che aveva già pagato 40.000 euro, ci dice: guardate, io non sono più interessato, e questa non è un'urgenza, credo quando c'è stato il bando, io 3-4 anni fa credo, è 2012, quindi sono già passati. E l'amministrazione ha inteso ridare questa posta, chiaramente infruttifera, e decidendo di darla in 2 tranche. E come si restituisce anche gli oneri di urbanizzazione per quelli che presentano una richiesta di licenza, gli viene approvata, poi non costruisce, fa domanda al comune di riavere indietro quei soldi e piano piano il comune li ridà, così facciamo noi. E tanto che per quegli oneri non c'è mai un atto deliberativo, e cioè vi ridiamo gli oneri, c'è una domanda, l'ufficio eroga il rimborso. E così per questo non è stata adottata una delibera, questo non fantomatico accordo, è tutto con la massima trasparenza. Quindi si decide di ridare a questo signore che aveva sborsato 40.000 euro per un acquisto che non si è perfezionato, l'amministrazione gli ridà questi 40.000 euro. Lo facciamo compatibilmente con il bilancio, mettiamo 20 adesso e 20 credo nel 2018. Questa è un po' la spiegazione cruda
nel merito. Bravo.
Devo dire, l'assessore conosce la storia, però giustamente non avendola vissuta ho parlato io.
Ci sono le repliche? Prego, Conti.
Grazie assessore, la questione è un po' semplicistica, però francamente, nel senso che siccome stamattina un po' ci ho perso tempo, allora, e non so se l'esempio che ha fatto è perfettamente calzante, io dico soltanto che il privato ha chiesto al sindaco, ha fatto una proposta di dividere la restituzione in due tranche, 20.000 e 20.000. Allora, il sindaco risponde dicendo, qui parliamo di una lettera che è datata il 17 marzo 2017, risponde il sindaco che questa amministrazione, in riferimento alla proposta, ritiene valutabile la richiesta, sottoporrà la questione agli uffici per la restituzione delle somme. Allora, mi dà l'idea che il sindaco deve valutare se questa cosa è fattibile o meno. Quando dice che è valutabile, vuol dire che lui non è in grado di dire nulla, ma si appoggerà a qualcuno più competente per vedere. Allora, io non ho trovato nessuna relazione degli uffici, sembra quasi che questa questione poi il sindaco non l'abbia posta a nessuno. Tra l'altro, se vuol venire, magari, visto che non è presente, forse ci può dare un chiarimento in più, visto che se le chiamate indirizzate a lui, evidentemente ci sente, e quindi magari se vuole può entrare. In ogni caso, poi troviamo all'interno dei 70.000 questa decisione di darne 20.000, che francamente a mio avviso è anche discutibile legalmente. Però lascio questo aspetto in secondo ordine, perché vabbè, non è il caso di aprire una questione sull'interpretazione di questa restituzione, però che cos'è questa restituzione? Io l'ho chiesto, è una transazione? Ma se è una transazione l'organo competente è la Giunta, qui non si esce, e la Giunta non si è espressa nel restituire questi soldi. Allora, che cos'è questa restituzione di denaro? Fra l'altro sono soldi, ripeto, che i cittadini avevano il diritto di spendere e che invece qualcuno ha deciso di restituire, con quale titolo? Poi già questo abuso, allora io l'ho accennato, ma chi se uno legge le carte, l'abuso è rilevante, è un abuso su un'opera pubblica, per cui sappiamo tutti che il responsabile dell'abuso è il proprietario. Allora ci si chiede, ma un abuso su un'opera pubblica? Qui nascono problematiche del tipo, chi risponde di questo abuso? Chi è il proprietario dell'opera pubblica? Allora, questo aspetto è stato minimamente affrontato, si è semplicemente deciso di restituirgli tutti i soldi. Non so se l'aspetto penale dell'abuso è andato avanti, io non sono riuscito stamattina a verificarlo, andrò a verificare la Dofoni, perché nelle carte che ho visto io è stato richiesto l'intervento dei vigili, quindi mi auguro che i vigili, nel pieno adempimento delle loro funzioni, abbiano rilevato l'abuso e abbiano investito tutto la Procura della Repubblica, perché l'abuso, sappiamo tutti, è un aspetto non secondario. Però di fatto non ho trovato, ripeto, questa scelta di restituire i soldi francamente è infondata a livello giuridico, se non c'è nessun senso, e francamente crea a mio avviso un danno alla collettività, perché i cittadini non hanno più questi 40.000 euro che devono restituire. Però questa è un'interpretazione mia, ovviamente. Quello però che mi domando è perché, non essendoci nessun atto formale di un organo come quello che mi aspettavo sulla Giunta, oggi ci troviamo a doverlo avallare noi. Cioè, io mi sono chiesto, ma se io voto favorevole a questa operazione, voto favorevole, insomma, a questo punto dell'ordine del giorno, è come si avallo questo tipo di operazione. Cioè, chiudiamo questa questione, che secondo me ha aspetti abbastanza complessi, la chiudiamo semplicemente perché il Consiglio ha detto che i soldi vanno restituiti, ci mettiamo una pietra sopra e tutto è finito. Invece no, tutto non è finito, perché ci sono altri profili da approfondire. Allora, francamente, per me questa questione non è stata sviscerata minimamente, magari l'assessore se l'è trovata lì, io capisco benissimo che non è facile i primi giorni, non tristi, però questi 20.000 euro secondo me qui non ci devono proprio stare, a mio avviso. Per cui noi francamente non ci sentiamo di votare a favore di tutta un'operazione all'interno della quale c'è, cioè, questa operazione, io ripeto, non ho potuto vedere molto, ma questo mi ha lasciato molto perplesso, e sostanzialmente noi non vorremmo sicuramente col voto favorevole avallarla, questo proprio ci dobbiamo a dirlo. Dopodiché, se i consiglieri di maggioranza voteranno favorevolmente, dando sapere che quali sono, ognuno ovviamente si assumerà col proprio voto le proprie responsabilità, ci mancherebbe altro. Noi francamente non ce la sentiamo, perché riteniamo un'operazione non solo formalmente sbagliata, perché portata avanti senza una procedura corretta, io mi aspettavo, ripeto, una riunione che non trovo, ma secondo me anche ingiustificata a livello giuridico, perché l'estensione della somma secondo me non ci deve stare. Il comune ha incamerato i soldi, l'operazione il comune deve portare a termine, perché se guardate bene le carte, il comune riguardo all'abuso la soluzione l'aveva trovata, perché alcuni privati si erano impegnati a rimuoverlo loro l'abuso. Quindi bastava, tanto sappiamo, difendere l'abuso, le possibilità sono due, o lo sani o lo demolisci. Se i due privati si offrono di demolirlo, e lì c'è l'impegno di questi privati che dichiarano di demolirlo affrontandolo le spese, bene, l'abuso è demolito e l'operazione si fa. Il notaio non ha più problemi a fare l'atto, perché il vero ostacolo l'ha posto il notaio dicendo non posso fare un atto che c'è un abuso edilizio, e si capisce. Nel momento in cui il comune si trova demolito all'opera abusiva, fa l'atto, si tiene i soldi e il privato si piglia l'immobile. Quindi non capisco perché restituirli questi soldi. I soldi, secondo me, pure si deve tenere e li deve utilizzare per fini utili a tutta la collettività. Questa però, ripeto, è la mia prospettiva, che però è una nostra prospettiva, che però francamente, votando a favore, non ci sembra proprio il caso di farlo, insomma, ecco. Però ripeto, magari voi avete un altro punto di vista, se ce lo dite, grazie.
Se si vota non favorevolmente tutto l'assestamento per i 20.000 euro, però su una movimentazione che supera quasi un milione, legittimo. Per quanto riguarda il bilancio, faccio una piccola premessa, noi andiamo ad assestare un bilancio di previsione, quindi prevedo delle somme che verranno impegnate, giusto? Quindi io prevedo che 20.000 euro dovranno essere, tra virgolette, usciranno, prevedo, perché c'è una lettera, perché c'è, tra virgolette, tutto un iter che ci porterà molto probabilmente a decidere di restituire le somme. Quindi noi prevediamo in bilancio questi 20.000 euro, perché nella nostra idea, per quello che nel 2016 gli restituiamo questi 20.000 che questo signore ha tirato fuori, e quindi che è entrato nella disponibilità dell'ente, ne abbiamo già usufruito, e adesso glielo restituiamo, perché è giusto, crediamo che sia giusto restituirli, perché quell'immobile, quella trattativa non si è conclusa. Quindi noi prevediamo di restituire questi 20.000, e siccome parliamo di un immobile, va sui 70.000 per la spesa di investimento in conto capitale. Quindi prevediamo, è come dire. Guido, allora faccio allargo perché avevamo previsto di prendere 400.000 euro per il mutuo, non l'abbiamo preso. Se quella previsione di 400.000 euro l'avevamo a prendere, come dire, per buona, adesso dobbiamo avere un mutuo di 400.000 e non potremmo tornare indietro. Qui prevediamo 20.000 come se fosse un aspetto prudenziale, poi se diciamo così andremo a restituirli, già ce l'abbiamo lì, pronti. Poi se a fine anno questi 20.000 non li abbiamo restituiti, perché faccio gli esempi di ipotesi, perché sennò ipotesi non li vogliamo più restituire, ce li prenderemo come in avanzo. Noi accantoniamo quella somma, perché qualcuno ha fatto una richiesta, e credo forse anche legittima, però sono lì. Ripeto, faccio l'esempio del mutuo, se i 400.000 che avevamo previsto in bilancio di previsione, come dire, li dobbiamo dare come se già la cassa di deposito e prestiti lo fosse erogata, non potremmo più tornare indietro. Ho reso l'idea? Allora, anche hai capito? Come se da 400, allora non potevamo più tornare più a 60, cioè allora non investire 400. Però siccome adesso parliamo di assestamento, e questo è, e quindi questa somma la prevediamo per una eventuale e forse definitiva restituzione di queste somme che questo signore ha dato all'ente comunale per l'acquisto non si è realizzato, concretizzato, e quindi prevediamo di restituire tutto qua.
Prego, consigliere Sordini.
Allora, ringrazio Mirko Romanelli per la perfetta esposizione, diciamo, del bilancio. Il problema è com'è possibile che non si è completata la compravendita se ha pagato per intero la casa? Solo quell'aspetto che mi sembra un po' debole. Allora, capace.
Prego,
no, solamente a chiarimento, sempre su quello che diceva l'assessore Clementi della conclusione o del contratto, questa vendita di questi immobili è partita come asta pubblica, ok? L'asta sono delle tutte deserte, e alla fine è stata una trattativa privata, chiamiamola così, con il versamento dell'intero prezzo da parte del terzo, quindi a livello giuridico il contratto è concluso. Quindi, adesso oggi c'è questa restituzione messa in bilancio, questa bosta messa così, quindi...
Prego, buon Alberto.
Solo per essere anche ancora molto più chiari, non si è concluso il contratto, che vogliamo dire? Vogliamo dire che questa persona che facilmente ha messo da parte questi soldi, voleva fare questa operazione, non l'ha più fatta, vogliamo dire a questa persona... Tu, sti 40.000 euro, ci hai trovato e ti ritogliamo? Vogliamo dire questo? E questa è la volontà politica? Credo che l'assessore abbia detto chiaramente, la volontà politica è quella di ridare questi soldi. Si metterà in piedi una pratica per perfezionarla, e qualora, come dice Conti, non si potrà perfezionare perché magari l'abuso non è sanabile o il comune non ha ottemperato, se non si perfeziona la pratica, quei 20.000 euro li terremo ancora lì in attesa che si perfeziona. Però quello che vorrei sentire dalla mia ranza, a questa famiglia che ha tirato fuori 40.000 euro di risparmi, vogliamo dire, hai cacciato i soldi, non hai preso più questo immobile per una serie di motivazioni, anche forse a causa del comune, e adesso li perdi, ci sono, dove li vediamo? Vogliamo dire questo? Pronunciamoci chiaro. Questo bisogna dire. Perché la volontà politica, credo di buon senso, sarebbe quella di ridare questi soldi. Questa la casa non l'ha presa e gli ridiamo i soldi, era come la licenza edilizia. O vogliamo dire, vabbè, tu 40.000 euro, il comune se li piglia perché tu hai... cioè, questa è un po' la questione. Dobbiamo dire chiaramente se noi vogliamo restituire 40.000 euro legittimamente a questa famiglia o no. Ripeto, sul... Mi sembra quando l'assessore legge c'è parere del responsabile tecnico e del responsabile revisori, e quelli sono pareri, consigliere Conti, non è che non c'è nessuna relazione, quelli sono pareri che dicono bene, se la volontà del consiglio comunale sarà quella di dare questi 20.000 euro a pratica perfezionata alla famiglia, c'è parere positivo, e quindi non si può dire che non c'è parere su questa operazione. Poi se non riusciremo a perfezionare, anche perché quando la volontà politica dell'amministrazione è stata espressa è da parte degli uffici, guardate che non potete ridargli questi soldi. E non credo che la signora Capo o il revisore dei conti, perché hanno messo parere favorevole, bene, se volete li potete ridare. Se non si potevano ridare c'era già una riserva. Guardate che... Voi potete fare, ma noi mettiamo parere negativo su questo, quindi i pareri ci sono. Poi dopo, se non verrà perfezionata la pratica, questo lo vedrà la Giunta o meno, ma l'indirizzo politico, io credo, del Consiglio Comunale è quello di dire i 40 milioni tirati fuori da un padre di famiglia ha fatto richiesta di riaverli, se è possibile, nella legge ridiamo questi 40 milioni. Se invece volete dire, no, cara famiglia, tu hai fatto l'offerta, non hai fatto il rocito per colpa di sì, l'hai persi e diciamo chiaramente.
Prego, consigliere Sabatini.
Allora, spero che ci ascoltino anche via radio. Consiglio a tutte le famiglie, prima di partecipare a un'asta, di farsi consegnare da un tecnico, perché chi partecipa a un'asta è chiaro che quando tu paghi, i soldi sono praticamente volati dal tuo conto corrente all'acquirente, al venditore. Dopo quello che è successo, il problema tecnico, l'abuso, siamo d'accordo, però chi partecipa a un'asta deve mettere in conto un rischio, se no non partecipa a un'asta. Se c'hai pochi soldi perché c'hai una famiglia, siamo capito, che ha risparmi familiari, non rischi su un'asta, semplice. Dopo, sto contento dell'umanità del nostro assessore, che spero, voglio dire, sia questa di tutti, però purtroppo chi partecipa a un'asta ci sta sempre un rischio dietro, quindi quando tu paghi, là è concluso l'atto, penso che l'avvocato ce lo dirà meglio di me, penso da quello che ho visto io sull'asta, uno paga, poi è finita, non è che ti danno dietro i soldi. In questo caso è, diciamo, tecnicamente andata male.
Prima Tomassino.
Penso che diremo la stessa cosa, quindi io mi guardo la parola a fare. No, solo per un attimo con l'assessore Clementi, qui non è che nessuno vuole dire che non si debbano restituire i soldi ad un cittadino, ok? Questo sia chiaro da parte della minoranza. Noi stiamo solamente dicendo che quell'atto all'epoca fatto si è concluso, atto, accordo, chiamiamolo così, è un atto concluso. Purtroppo sì. Ci abbiamo punti di vista diversi, per carità, ci mancherebbe altro. Il problema è oggi si discute sulla legittimità della restituzione, se questa sia la sede, ok, oppure l'organo che vada a decidere sulla restituzione di queste somme, quindi è diverso, però se i consiglieri comunali insomma votano favorevole, insomma ci mancherebbe altro, non si assume la responsabilità del proprio voto, solamente questo, per precisione. Grazie.
Allora, intervengo io l'ultima volta. Aspettare i tempi, non perché la discussione non debba andare avanti, però ci eravamo ripromessi, qui c'è qualcuno che è nel vecchio Consiglio Comunale, io e Conti ci eravamo, non si può, il Consiglio Comunale non è botta e risposta, adesso al di là della discussione, però ci siamo dati botta e risposta in continuazione e questo non ce lo siamo detti già 3 mesi fa, perché se no facciamo una discussione tipo bar, cioè io intervengo, tu intervieni e poi andiamo alla fine, non ne finiamo più fuori. Ci sono i tempi e li rispettiamo, dobbiamo rispettarli. D'accordo? Cioè io penso questo. Poi, per quanto riguarda consigliere Tomassini, i consiglieri di maggioranza, se voteranno favorevolmente, e immagino che voteranno favorevolmente, non è che vanno a votare, deliberano con questo la restituzione della somma, deliberano lo stanziamento in bilancio. Lo stanziamento in bilancio. Loro non deliberano l'accensione del mutuo, faccio riferimento al mutuo, loro non deliberano l'accensione del mutuo, loro deliberano la previsione di spesa, previsione, ripeto, questo andiamo a modificare il bilancio di previsione, perché se io col mutuo prevedo di prenderlo e di farci la strada, non è detto che stanno o di come dire, fare delle manutenzioni per 13.000 euro, non è detto che riesco a fare per 13.000, cioè io voglio che sia chiaro questo, quindi questo è un indirizzo politico. Poi chi metterà in pratica sarà l'esecutivo, cioè la giunta, ma poi i consiglieri che qui sono chiamati a votare decidono su una previsione, infatti chiama bilancio di previsione, che è un indirizzo, perché non è altro che le linee programmatiche calate con i numeri su quello che vuole fare l'amministrazione. Quindi loro non deliberano nulla, perché il consigliere se c'è non so, 28.000 euro per le spese per la cultura, non è che il signor consigliere stasera decide sulla spesa del patrono o su quello che alla festa del patrono chi chiamiamo o chi non chiamiamo, cioè se viene un cantante o un altro, non decide questo. Il consigliere dice va bene, penso che quei 28.000 euro siano adeguati per le spese per la cultura, per la cultura. Punto, ma non decidono che cosa verrà fatto. E così su questi 20.000. Se no, qua non c'è differenza di ruoli, cioè, se no. Qua diciamo tutto e tutti, no, questo è un indirizzo politico, per chiarire e anche per tranquillizzare, perché non sembra che voi decidete qualcosa, non so, su qualcosa che non sia corretto, ok? Questo è per tranquillizzarvi, poi i ruoli sono diversi, voi decidete se l'indirizzo politico che noi vi diamo, poi questo indirizzo politico verrà applicato attraverso la giunta, questi sono i ruoli e questi dobbiamo rispettarli. Se no sembra che vi obblighiamo a fare qualcosa di sbagliato, non è assolutamente questo, per precisare. Grazie.
Passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Prego, consigliere Conti.
Allora, sul rispetto del regolamento io sono d'accordissimo, però il principio del regolamento è tale per cui bisogna evitare che un consigliere prenda spazio ad altri. In questa sede non è il, quindi io non penso di aver tolto il diritto di parola a qualcuno dei consiglieri della maggioranza, quindi essere così rigidi sul regolamento francamente mi sembra un modo opportuno. Io penso che un'elasticità nell'applicazione del regolamento serve perché questo è il momento del dialogo e sono convinto che molti consiglieri comunali hanno conosciuto una questione che prima non conoscevano e quindi penso che debbano ringraziarci per aver acquisito una nozione in più che prima non avevano. Dopodiché non ci aspettiamo ringraziamenti, ci mancherebbe altro, però sul regolamento sarei meno rigido e guarderei un po' più l'obiettivo. Sulla dichiarazione di voto, ovviamente l'ho già premessa, non siamo favorevoli, ovviamente questa è una situazione che noi monitoreremo, controlleremo, l'abuso sta ancora lì, ci sono passato oggi, quindi nulla è stato fatto dal 2012, un abuso rilevante, e vedremo qual è l'atteggiamento che assumerà il Comune di fronte all'abuso, valuteremo qual è il risvolto economico che il Comune otterrà restituendo la somma. Perché faccio un'ipotesi, se il Comune restituisce la somma, poi va a rivendere l'immobile a cifra inferiore, allora poteva tenersi 40.000 euro, lo rivende a 20.000, questa differenza, insomma, francamente fa riflettere un po'. Quindi noi questa situazione la controlleremo, voteremo contro, ovviamente perché non ci andiamo di avallare questa operazione che non ci sembra portata avanti in maniera corretta, dopodiché ognuno farà quello che ritiene opportuno. Grazie.
Prego, consigliere Perticarini.
Sento? Ok, rubo solo due minuti perché la premessa che ha fatto l'assessore l'abbiamo capito tutti. Volevo solamente precisare il riferimento appunto a quello che ha detto il vice sindaco, che noi siamo pienamente consapevoli di quello che facciamo. Non siamo, scusate, non vuole essere la mia polemica, ma non siamo in testi di legno, pertanto sappiamo quello che abbiamo votato, lo abbiamo già visionato e previsione la parola parla da sé. Volevo solamente aggiungere questo. Grazie.
Prego, consigliere Grecci. passiamo alla votazione.
Salve, verifichiamo il numero dei presenti. Se no...
Ok. Votazione del punto 3, favorevoli.
11 favorevoli.
Contrari?
Contrari 3, Conti, Tomassini, Sabatini.
E astenuti?
1, Greci. Ah, se anche mi
dà. Votiamo anche per l'immediatezza e eseguibilità del punto 3. Votazione per i favorevoli.
Favorevoli 11.
Contrari?
Contrari 3.
Astenuti?
1.
Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Documento unico di programmazione DUP periodo 2018-2020, articolo 170 del comma 1, decreto legislativo numero 267 del 2000. Presentazione ce lo illustra il vice sindaco.
Il DUP, che è per documento unico di programmazione, è un documento che deve essere approvato entro questa data e che è un documento prettamente descrittivo sulle linee, di nuovo, le linee programmatiche dell'amministrazione. Il DUP, come il bilancio di previsione, è di carattere triennale, ma il DUP anticipa l'esercizio. Quindi il DUP che adesso noi andiamo ad approvare non è altro che la previsione descrittiva delle linee programmatiche del 2018, 2019 e 20. E diciamo, è obbligatorio che la Giunta approvi il DUP e venga ratificato dal Consiglio Comunale, e dentro il 15 novembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento, appunto, del DUP. Quindi entro il 15 di novembre la Giunta Comunale può modificare con una nota integrativa, una nota di variazione, questo DUP, in modo tale che venga meglio calibrato sulle linee programmatiche che questa amministrazione vuole applicare per il futuro. Quindi, diciamo così, è un documento obbligatorio per legge che dobbiamo approvare, non so altre parole, quindi ecco, vi lascio con questo inciso.
È aperta la fase di discussione. Prego, consigliere Tomassini.
In primis un chiarimento, è un documento che si vota perché all'ordine del giorno c'è scritta presentazione, perché l'altro giorno in commissione il responsabile del servizio diceva che insomma era solo una presentazione ma non andava votato. Questo è un chiarimento che chiedo.
Scusa, è per, che noi burocrati, no? Siccome la norma dice che deve essere presentato al Consiglio Comunale, abbiamo ripetuto burocraticamente, se non saremmo burocrati, presentazione.
No, ma era solamente un chiarimento, perché l'altro giorno insomma in commissione è passato questo, quindi ce lo chiedevamo se andava votato o meno. Ma io sul punto, insomma, come ha detto insomma l'assessore Romanelli, è un atto tecnico, quindi non è, vorrei solamente invitare però l'amministrazione comunale, quando ci sono dei documenti così corposi e complessi, che io l'ho stampato, sono 227 pagine, l'ho stampato tutto quanto, quindi magari a fornire questa documentazione con un largo anticipo, al fine di permettere insomma di leggerlo e quantomeno insomma anche di approfondire certi argomenti, perché qui abbiamo fatto la commissione, per non sbaglio, mercoledì o giovedì, poi è stato inviato il giorno dopo, quindi materialmente non c'è stato il tempo tecnico di poterlo insomma, visionare. Quindi era un invito all'amministrazione comunale per il futuro, magari quando ci sono insomma, argomenti importanti come questo, di fornire documentazione magari con largo anticipo. Grazie.
Io per rispondere a Monio, sì, effettivamente al consigliere Domassini, con il responsabile ufficio finanziario ci siamo presi un impegno che dopo la commissione i documenti sono stati inviati ai capigruppo. Da oggi in avanti, diciamo così, che dopo la commissione, quindi dopo la discussione in commissione, preso atto delle eventuali variazioni, i documenti vengono inviati a tutti i consiglieri, così senza ce l'avete tutti a disposizione. Okay. No, però ecco, l'impegno è questo, sì, infatti c'è il DUP, la relazione dei revisori, perché poi spesso c'è la relazione dei revisori, non arriva così, una volta che passata il vaglio della commissione, se tutto, insomma, se ci sono delle variazioni, integriamo la documentazione, una volta integrata va a tutti i consiglieri, così almeno ce l'hai tutti quanti online, in PDF, come si può stampare, fa copie e controcopie. Quindi questo è l'impegno. No, ecco, no, raccogliamo, cioè, sono favorevolissimo, se no ogni volta viene. Ok.
Sono altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione del punto 4. Chi è i favorevoli?
Favorevoli 11.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4. Approvato.
Passiamo all'ordine del giorno numero 5. Istituzione delle commissioni consultive consigliari permanenti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento del Consiglio Comunale. Ciò illustra l'assessore Verdecchia.
Buonasera a tutti. Questa è una delibera tecnica di consiglio, nel senso che si è deciso come maggioranza di portare un cambiamento del regolamento del Consiglio Comunale. In pratica, come tutti sappiamo, fino ad oggi le commissioni consigliari erano 4, con dei numeri che erano 10 persone a commissione. Oggi, per raggruppare un po' gli argomenti, per non disperdersi, e anche perché per i gruppi consigliari che avete presentato al segretario di questa amministrazione, si è deciso di fare una proposta nuova, cioè di portare da 4 a 3 le commissioni consigliari, quindi raggrupparle e cambiare il numero dei componenti. Quindi, perché per regolamento dice che i componenti sono 60% maggioranza, 60% maggioranza, 40% minoranza, essendo i gruppi consigliari 5 di minoranza e quelli di maggioranza, quindi si è deciso di fare 3 commissioni da 13 persone. Questa è la proposta, quindi ovviamente dopo nelle presidenze e nei componenti sarà i capogruppi a rapportarsi direttamente col Presidente del Consiglio. Questa è una delibera di modifica del regolamento in pratica. Scusate, se volete vi leggo la commissione 1 da cosa è composta: lavori pubblici, patrimonio, servizi pubblici locali e servizi pubblici locali, infrastrutture urbanistiche, ambiente, protezione civile, edilizia pubblica e privata, centro storico, servizi militari, dissesti idrogeologici, La 2, affari generali, contenzioso, bilancio, finanze, tributi, personale, partecipazione, politiche giovanili, servizi sociali, sanità, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione, pari opportunità, politiche comunitarie, politiche integrazione, servizi comunali di comuni limitrofi, CED, immigrazione, manifestazioni storiche. La 3, commercio, attività produttive, sviluppo economico, pulizia municipale, trasporti pubblici e agricoltura.
Aperta la discussione. Prego, consigliere Conti.
Chiedo solo se rimane il criterio per cui la Presidente viene assegnata alla minoranza delle tre commissioni, e per il resto non la osservare, abbiamo già parlato in commissione. Vabbè, adesso il motivo per cui le ha accorpate è semplicemente per
il criterio di solito è, cioè, etica istituzionale su tre commissioni o una la minoranza, etica istituzionale, però non è che la Giunta decide la Presidenta, noi abbiamo dato l'indirizzo così a questa maggioranza, però dobbiamo decidere i componenti delle commissioni, però abbiamo visto che nelle precedenti amministrazioni, con i testimoni, per fare tutte le commissioni ogni volta ci sono certi problemi, dovevamo, se c'erano tre punti all'ordine del giorno simili, dovevamo convocare tre commissioni, allora meglio raggrupparle, fare più componenti, perché i componenti, l'aumento del numero di componenti è proporzionale al numero dei gruppi consigliari, questo è chiaro, o quell'altro serve un pochino per essere più produttivi rispetto a prima, ecco.
Prego, consigliere Sabatini.
Per quanto riguarda il numero dei componenti, 13, però chiaramente il peso dell'opposizione scende, perché un conto è 4 contro 6, un conto è 5 contro 8, quindi se si potesse fare a 12 già sarebbe, diciamo, si manterrebbe la stessa differenza. Se sono a 40, penso 40 sia il minimo, però nel senso, cioè nel senso, se è così standard, chiaramente noi votiamo no, perché scende la potenzialità dell'opposizione. Come ripeto, un conto è 4 contro 6, un conto è 5 contro 8, quindi uno ha 3 voti di scarto e l'altro ha 2. Allora, la matematica non è un'opinione. Là ci sta 10 componenti, noi ce ne abbiamo 4, voi ce ne avete 6. Là su 13 noi ce ne abbiamo 5, voi ce ne avete 8. È semplice, non ci sta niente da spiegare.
Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, quindi.
L'opinione del consigliere Sabatini ovviamente è oggettiva, perché siamo d'accordo che la matematica è un'opinione. Francamente, visto che la commissione non ha grosso potere decisionale, visto che la commissione è fatta per chi ha veramente interesse a affrontare le questioni, per cui c'è la possibilità anche di nominare gli esperti, onestamente tutti questi problemi rappresentando non me li porrei. Mi porrei invece la questione di fare in modo che le commissioni siano utili per tutti e quindi magari che fossero anche aperte al pubblico, per esempio. Quindi è vero che io posso rappresentare un gruppo, mi porto il mio esperto, ma posso anche invitare 3-4 persone. Adesso io non ho mai verificato se le commissioni sono aperte al pubblico, però magari verificarlo, perché magari potrebbero presentare altre persone. Quindi più che sui freddi numeri mi concentrerei, ecco, sul loro sviluppo e sulla loro, insomma, funzionalità, ecco. Quindi francamente noi non ci abbiamo, cioè, siamo favorevoli, abbiamo anche detto in commissione, poi ecco tutto qua.
Se non ci sono altre dichiarazioni, passiamo alla votazione. Favorevoli?
11, 12, 13, 14 favorevoli.
Contrari?
1. Simon Sabatini.
Astenuti?
Nessuno.
Votiamo anche per l'immediatezza.
Eliminata esecutività.
Esecutività. Favorevoli?
14.
Contrari?
1.
Astenuti?
Nessuno.
Sì. Consiglieri, una domanda. La prossima commissione, quando vi fa comodo, che la convoco? Prima delle ferie, dopo le ferie? Quindi... Facciamo dopo fine mese. Gli orari, quello che dicevamo l'altro giorno, l'una, tutti d'accordo? Ok. Passiamo all'ordine del giorno numero 6. Nomina commissioni giudici popolari. Siccome è prevista la votazione segreta, propongo i consiglieri come scrutatori la Dumassini, i Greci e Maurizi. Sì, adesso. Illustra l'assessore Verdecchia.
Cioè, in pratica ogni nuova legislatura per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari della Corte Assise Appello e delle Corti Assise Appello, i comuni a nome della legge 10 aprile del 51, numero 287, e successive modifiche e integrazioni, i comuni devono predisporre due separati elenchi, uno relativo ai giudici popolari d'Assise e l'altro ai giudici popolari d'Assise Appello, da compilarsi ogni biennio degli anni dispari, essendo la prima revisione avvenuta nell'anno 1953. I suddetti elenchi sono formati a cura di una commissione composta dal sindaco o dal suo delegato e da due consiglieri comunali a norma dell'articolo 13 della legge 287 del 51. Quindi a seguito dell'elezione del nuovo consiglio comunale e del sindaco si rende necessario provvedere al rinnovo di tale commissione. Quindi dobbiamo eleggere due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, che insieme al sindaco compongono questa condizione che deve fare questi elenchi dei giudici popolari. Quindi dovremo votare un consigliere di maggioranza e uno di minoranza a voto segreto per fare questa commissione insieme al sindaco.
È aperta la discussione?
In già discussione? No, non ho indicato.
Il librettino ce l'avete per votare, ce l'avete dentro. Dentro la cartellina.
Potete votare?
gli scrutatori sono pregati di scrutare. Prima li compriamo, invitiamo il consigliere Morisi a essere più serio.
Pro 5 6 7 8 9 10 11
Votanti 15.
Hanno ricevuto voti.
Devo scrivere Paccapelo. Voti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 voti, Paccapelo. Tomassini, voti? 1, 2, 3, 4. Allora, votanti 15 hanno preso voti, Paccapelo 11, Tomassini 4, quindi risultano eletti Paccapelo e Tomassini.
La seduta è chiusa, buona serata a tutti.